ha sempre una sua suggestione unica, il testo di Genesi che abbiamo ascoltato. Lo sappiamo, quando accostiamo questi testi ci ritroviamo sempre faccia a faccia con ciò che è l'uomo, con ciò che noi siamo. E quando lo leggiamo con un po' di calma ci accorgiamo che ci aiuta a ritrovare quelle dimensioni profonde e insieme anche molto concrete di noi che viviamo giorno per giorno, no? Come il testo che abbiamo ascoltato quest'oggi, che ci ha fatto fare i conti con l'esperienza del male, con l'esperienza della tentazione, del male che tocca te, non soltanto il male presente nel mondo, perché c'è il male che deriva dalla struttura stessa del mondo, l'esperienza della morte, i drammi che in qualche modo la natura procurano, anche se lo sappiamo bene che anche in tutti questi casi non c'è solo la natura in gioco, ma c'è già l'altra dimensione del male che sentiamo profondamente in noi e che è il male che è legato alla nostra libertà, quel male che noi facciamo e che non è così facilmente districabile, separabile anche da tutto il resto del male, perché le cose poi si intersecano profondamente. E questo male tante volte ce lo riconosciamo proprio con chiarezza, altre volte facciamo molto fatica a riconoscerlo, perché si insinua così profondamente in noi che nasconde persino la nostra capacità di leggere questo. Ma appunto un testo come quello di oggi ci fa immediatamente intuire che è vero, che c'è verità in queste parole, e non perché semplicemente la scrittura ti offre qualcosa che tu non sai, ma perché ti aiuta a mettere in evidenza anche quello che tu vivi in profondità, no? Questa incapacità di fidarti, questa incapacità di costruire fiducia e questa suggestione che in qualche modo il male fa dentro la tua vita, dentro il tuo desiderio, il desiderio che si tinge di distanza rispetto a ciò che l'altro ti ha offerto, no? La donna che tu mi hai posto accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato. Ma prima un po' tutto questo percorso in cui ti accorgi che il male incomincia a insinuarsi, incomincia a entrare dentro lo sguardo, incomincia a diventare modo di vedere e poi diventa scelta e si insinua sottilmente. Non te ne accorgi neppure da un certo punto di vista. Te ne accorgi quando in realtà ha già invaso il cuore. Ma appunto hai a che fare con questo. Hai a che fare con la tua libertà. Hai a che fare con quella fatica a gestire la tua violenza, a gestire il desiderio, a gestire le altre dimensioni della tua vita. E lo sai bene che non è così facile, perché ti trovi costantemente a confronto con la realtà, con i desideri, con i bisogni, con le attese, con certi modi di vedere la realtà. E tante volte proprio questo modifica anche il tuo volere, il tuo sentire. Sarebbe interessante entrare approfonditamente nell'analisi di questi testi, proprio per lasciare emergere un po' queste dimensioni, no? Lo sguardo che incomincia a saziarsi del desiderio smodato di una cosa e che incomincia a insinuare l'idea della sfiducia in ciò che qualcun altro ti ha detto. E poi ancora il desiderio che entra e che fa muovere il cuore. Ti sembra che non ti possa mancare quella roba lì, anche se intuisci che non ti fa bene. Eppure ti sembra che non puoi farne a meno. E così entra profondamente anche in te il male, e lo scegli, lo vuoi, ed entra dentro le dinamiche che viviamo insieme come società, nelle relazioni quotidiane, nei cammini di società, nelle scelte di fondo che tante volte avvengono dentro la storia. Rileggendo l'Evangelii Gaudium abbiamo incontrato, ma se lo facciamo anche personalmente le incontreremo ancora in maniera molto, molto forte, no? Quei riferimenti all'ingiustizia, all'iniquità, appunto al male, alla libertà dell'uomo che si lascia segnare da tutto questo e che diventa magari anche sistema, modo di pensare, di vedere. I testi te lo mettono lì, di fronte, questa cosa qua. Però lo fanno non semplicemente per dirti che c'è questa roba, ma per dirti che c'è anche altro, che non c'è solo questo. E non c'è solo il male, non c'è solo la negatività. C'è altro che si intreccia con questo e addirittura che precede questo. Ed è l'esperienza del dono, esperienza della gratuità, esperienza della grazia. Del dono che appunto precede perché l'uomo stesso posto in sé è dono ed è preceduto dalla gratuità di uno sguardo che vede in lui il bene e che lo guarda con tenerezza. E poi Paolo nella seconda lettura ci diceva che questo sguardo di tenerezza e questo dono di tenerezza abbraccia davvero la storia, continua ad abbracciarla e continuamente si riversa su questo. Fino al testo del Vangelo, dove Maria, una donna, ancora una volta ti è offerta come il segno di colei che è visitata dalla gratuità, dalla grazia. Appunto questo dono di amore, questo dono di bellezza, questa tenerezza di Dio che si offre, e la grazia è tutto questo, è la relazione che Lui continua a tenere con noi, piena di tenerezza, piena di misericordia, piena di amore. Questo sguardo suo, questa relazione che costruisce, avvolge tutto, certo, avvolge tutto, ma passa anche attraverso le strade più semplici, più immediate, più impensate. Come questa ragazza di Nazaret che è chiamata ad accogliere ed è preceduta dal dono d'amore del Signore. Ma per dire che la storia è così, per dire che se quella vicenda è vera per lei, è vera per tutti e davvero precede il dono della gratuità e della grazia, la tenerezza di Dio e continua ad offrirsi come possibilità di vita per tutti. Come possibilità anche per la nostra vita, come possibilità di sguardo sulla storia, come possibilità per leggere la vita non soltanto con gli occhi di chi coglie il male e il negativo, ma di chi coglie intrecciati con essi anche la tenerezza, la gratuità, che passa magari anche attraverso i gesti concreti di alcune persone. Appunto il sì di Maria, il suo mettersi in cammino verso Elisabetta, il tentativo di creare spazio a un dono che la precede, il tentativo di mantenere la fedeltà fino alla morte, fino alla morte del figlio, fino al dramma della passione, fino alla Pasqua e poi ancora oltre. Ma se passa attraverso le sue storie, passa anche attraverso le nostre storie, le storie di ciascuno di noi che cerca di vivere giorno per giorno lottando con il male, ma costruendo anche il positivo, per quanto gli è possibile, per quanto riesce. Le storie di chi cerca di costruire insieme i legami sociali, i legami comunitari, i cammini di chi si mette a servizio di chi è più povero, di chi è più fragile, di chi si prende cura dell'ultimo e del povero, dell'ammalato e del lontano, di chi cerca di costruire pace. E potremmo continuare e potremmo tentare di leggere la nostra vita così, come abitata da questo dono e come luogo nel quale far crescere questo dono di grazia, questo dono di gratuità. Sarebbe interessante rileggere in Maria anche un po' i temi che stiamo leggendo, che ci stanno accompagnando mentre viviamo l'Avvento. Ma appunto lo lascio al nostro lavoro, alla nostra riflessione. Senz'altro Maria ci si presenta come questa donna che vive la femminilità nel dono di sé e nell'accoglienza della gratuità, della grazia. Ci accompagni mentre continuiamo il nostro cammino, ci accompagni mentre tentiamo noi pure di mettere segni di gratuità e semi di gratuità dentro la nostra vita e dentro la storia.